Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Continuiamo a implorare dal Signore il dono della pace per la Terra Santa, per questa terra ferita da questo drammatico conflitto. Ecco, ora in questo momento trasmetto da Gerusalemme, precisamente da Betania. Stiamo vivendo dei giorni molto tranquilli, grazie a Dio stanno tornando anche timidamente però gruppi di pellegrini. Ecco, vi volevo assicurare che la situazione della Terra Santa è tranquilla, perché il conflitto è certamente drammatico, tragico, ma è localizzato a Gaza e anche nell'estremo, estremo nord di Israele, quindi i luoghi santi percorsi dai pellegrini sono tranquilli. Infatti stiamo vivendo giorni tranquilli, anche se ovviamente pregando per la pace, la riconciliazione, soprattutto ora per una tregua, che è la cosa più urgente, poi certo per la pace e per la riconciliazione, che sarà un processo lungo, perché questa guerra porterà ovviamente delle ferite ancora più grandi. Ecco, chiediamo il dono della riconciliazione tra israeliani e palestinesi. Oggi riprendiamo quello che abbiamo lasciato il mese scorso. Stiamo, per così dire, con Gesù nel Tempio. Ci sono delle dispute tra i vari gruppi ebraici al tempo di Gesù. Abbiamo già l'altra volta approfondito la disputa tra, ecco, i farisei e Gesù per quanto riguarda il tributo a Cesare nel Tempio. Oggi invece tratteremo di una controversia, di un dibattito che ha Gesù con i Sadducei, una vera e propria disputa, visto che, diciamo, Gesù aveva risposto ai farisei e si dice, per esempio nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, al versetto 22, che alle parole di Cristo rivolte ai farisei essi rimasero meravigliati e lo lasciarono e se ne andarono. A questo punto entrano in scena i maggiori avversari dei farisei al tempo di Gesù, che sono i Sadducei. Ovviamente parliamo in campo ebraico, e andrei subito a proclamare il Vangelo di oggi e poi appunto a sondare e il sottofondo di questo Vangelo, cercando di risalire per quanto possibile alle fonti che abbiamo oggi in nostro possesso, perché questo Vangelo sia maggiormente illuminato. E proclameremo questa volta dal Vangelo di Matteo. L'altra volta avevamo proclamato Marco, dal Vangelo di Matteo al capitolo 22, a cominciare dal versetto 23. In quello stesso giorno vennero da lui alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono: «Maestro, Mosè disse, se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al proprio fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli. Il primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo, il terzo fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 lei sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta in moglie?» E Gesù rispose loro: «Vi ingannate, perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi». La folla, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento. Ecco, qui c'è una questione sollevata dai Sadducei. Dei Sadducei non abbiamo molte notizie, e bisogna riconoscere che talvolta le notizie sono tendenziose. Perché? Perché ovviamente dopo il 70 d.C. è nettamente prevalsa la corrente farisaica, i farisei erano i maggiori avversari dei Sadducei, e per cui le fonti alquanto parziali non aiutano, diciamo, una ricostruzione della loro dottrina. E Giuseppe Flavio, lo abbiamo anche detto l'altra volta, paragona e anche i rabbini lo fanno, paragonano questo gruppo dei sadducei alla scuola filosofica epicurea, perché erano più orientati alle questioni della vita terrena. Questo è vero, anche se naturalmente questo paragone va preso con cautela. Non si sa esattamente diciamo l'origine dei sadducei, probabilmente vanno messi in relazione a Sadoc, sommo sacerdote del Tempio di Salomone. Il termine sadducei probabilmente viene proprio da Sadoc più che da Tzaddikim, piuttosto da questo personaggio che era sommo sacerdote del Tempio di Salomone. E a questo personaggio si rifanno anche gli scritti di Qumran. E c'è un interessante passo della Mishnah, del trattato Avot, che parla di un personaggio che si chiama Antigono di Soco. Antigono di Soco era un rabbino e soleva dire così, interessante questo detto: non siate come quei servi che assistono il padrone allo scopo di ricevere una ricompensa, siate bensì come quei servi che assistono il padrone senza lo scopo di ricevere una ricompensa. Questo è bellissimo, cioè Antigono di Soco invita i credenti ad agire con gratuità, ad amare Dio con gratuità, non per una ricompensa. E il Midrash Avot de Rabbi Natan al capitolo 5 aggiunge che Antigono di Soco aveva due discepoli che si levarono a fare il punto sui loro maestri e dissero così: è possibile che un operaio compia il suo lavoro di giorno e la sera non ritiri la sua paga? Se i nostri maestri avessero riconosciuto l'esistenza di un altro mondo e della resurrezione dei morti, non avrebbero detto questo. Decisero di separarsi dalla Torah, dividendosi in due sette, i Sadducei da Tzadok e i Baitusei da Baitos. Adoperarono tutta la vita recipienti d'argento e d'oro perché divennero arroganti. Dicevano infatti i Sadducei: i farisei hanno l'abitudine d'affliggersi in questo mondo e poi nel mondo a venire non hanno nulla. Forse, diciamo, ovviamente questo racconto è esagerato, però è interessante. Dice che da questo insegnamento, che era di per sé bellissimo, di Antigono di Soco, che dice di amare Dio non per una ricompensa, certamente poi ci sarà la ricompensa, ma di amarlo gratuitamente, loro hanno dedotto, ovviamente si evince dal testo in maniera fallace, in maniera anche tortuosa o meglio perversa, che praticamente Antigono di Soco pensava che non c'era ricompensa, quindi non c'era un altro mondo, non c'era una ricompensa ultraterrena dopo la morte, quindi non c'era risurrezione dei morti. E quindi, secondo questo racconto rabbinico, tutta la vita, diciamo, la passavano nei piaceri, perché pensavano che era inutile affliggersi in questo mondo, perché poi nel mondo a venire, come facevano i farisei, perché poi nel mondo a venire non i farisei non avrebbero avuto nulla, perché non c'è ricompensa ultraterrena. Tra l'altro bisogna aggiungere che la fede nella resurrezione dei morti è stata progressiva nell'Antico Testamento, nell'ebraismo. Ci sono dei libri più antichi che sembrano non conoscere la resurrezione dei morti, mentre poi, diciamo, nella mirabile pedagogia della storia della salvezza, questa è divenuta una certezza di fede già prima di Cristo. Basta leggere i primi due libri dei Maccabei, appunto quelli canonici, due libri dei Maccabei, oppure il libro del profeta Daniele, o ancora il libro della Sapienza, che affermano chiaramente una ricompensa dopo la morte per il bene e per il male. Comunque i Sadducei non credevano nella resurrezione dei morti, lo dice anche il Vangelo, né nella ricompensa ultraterrena. Questo partito o movimento dei Sadducei o gruppo quindi era probabilmente sorto dall'aristocrazia di Gerusalemme, era legato alle élite sacerdotali e, come si crede, in campo politico fu in generale collaborazionista con i dominatori del tempo, cioè i romani, e per questo anche si distanziavano decisamente dalle correnti dei farisei e tanto più dalla corrente degli zeloti, che erano ribelli ai romani. Quindi probabilmente i sadducei erano molto legati alla classe sacerdotale, ma a differenza dei farisei, non godevano di grande autorità davanti al popolo. Anche nel Sinedrio, una gran parte del Sinedrio erano sadducei, ma c'era anche la presenza dei farisei che decisamente ne limitava l'influenza. In campo religioso, diciamo che i sadducei seguivano in modo rigido la Torah scritta e, da quanto ne sappiamo, almeno sembra che non concedessero grande autorità alla Torah orale, come si crede e come ci riporta anche Giuseppe Flavio. Non accettavano o non professavano la fede nell'immortalità dell'anima, né nella resurrezione, l'abbiamo già detto, né l'idea della retribuzione personale dopo la morte, appunto la retribuzione ultraterrena. Si attenevano piuttosto all'idea tradizionale dello Sheol, che era appunto come l'Ade greca, un regno dei morti di cui non sappiamo molto, dopo la morte non possiamo sapere. E questo anche provoca la disputa con Gesù Cristo proprio sulla risurrezione dei morti. Evidentemente identificavano in questo Gesù come vicino alla certezza dei farisei, invece i farisei credevano nella resurrezione dei morti. Questo è interessante, vedete, rende in un certo senso molto più vicino Gesù ai farisei piuttosto che ai sadducei. Questo ce lo dice anche Luca negli Atti degli Apostoli al capitolo 4, ci dice che i sadducei insieme ai sacerdoti incominciarono a perseguitare gli apostoli perché, dice così letteralmente Atti 4:2, non potevano tollerare che essi, gli apostoli, insegnassero al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dei morti. Secondo poi Atti 5, la predicazione e i segni impressionanti compiuti dagli apostoli nel nome di Gesù suscitarono l'invidia dei sadducei, che, come ci dice ancora Atti 5, erano legati al sommo sacerdote, ai sacerdoti. Infatti si dice che dopo, ecco, i grandi segni che facevano gli apostoli, in particolare Pietro, si dice appunto in Atti 5:17, allora si mossero il sommo sacerdote e tutti i suoi aderenti, cioè la setta dei sadducei. Pieni di gelosia, misero le mani sugli apostoli e li chiusero nel carcere pubblico. Quindi questo vuol dire che evidentemente è una testimonianza anche storica, diciamo, che tra i maggiori persecutori degli apostoli c'erano i sadducei, che non credevano nella risurrezione dei morti. Ci dice Giuseppe Flavio che negavano anche l'esistenza degli spiriti e degli angeli, degli esseri angelici. Così ci riporta il grande storico Giuseppe Flavio in Antichità Giudaiche 18:16. I sadducei insegnano che le anime periscono insieme ai corpi e che non si deve osservare nient'altro che le leggi, cioè la legge di Mosè, le leggi scritte. Di fatto ritengono virtuoso discutere con i maestri circa la sapienza che essi perseguono. Questa dottrina ha raggiunto pochi uomini, che però sono persone di primo piano. Tuttavia essi in pratica non compiono nulla, infatti ogni volta che assumono un ufficio, anche contro voglia o per necessità, aderiscono a ciò che dicono i farisei, a motivo dell'intolleranza che altrimenti le folle dimostrerebbero verso di loro. Questo è interessante, dice chiaramente quello che credevano i sadducei: credevano che le anime periscono insieme ai corpi, quindi neanche credevano nell'immortalità dell'anima, si attenevano alle leggi, avevano la loro dottrina, ma normalmente seguivano in altre cose, a parte appunto queste loro credenze, ciò che dicevano i farisei, perché non avevano successo tra il popolo, erano impopolari, anche se, come ci dice lo stesso Giuseppe Flavio, erano persone di primo piano. E i sadducei anche rifiutavano l'idea, la concezione del destino, della predestinazione divina. In questo senso erano molto pragmatici, cioè esaltavano la responsabilità dell'uomo, non tanto il piano di Dio, ma l'uomo responsabile delle sue azioni. Così ci riferisce ancora Giuseppe Flavio nelle Antichità Giudaiche. I sadducei rimuovono del tutto il fato, cioè la provvidenza, ritenendo che non esista e che le azioni umane non si compiano secondo il suo decreto, ma che tutto dipenda da noi stessi, così che noi siamo responsabili del bene, mentre i mali vanno ascritti alla nostra irrisolutezza. Ovviamente questa inimicizia o avversione tra farisei e sadducei era così forte che San Paolo, con grande furbizia veramente, sfrutta questo punto di dissidio maggiore. Il punto di dissidio maggiore è sulla resurrezione dei morti. Questo lo sappiamo, attenzione, anche dalle fonti rabbiniche. Pensate che nelle fonti rabbiniche ci sono delle dispute, per esempio tra Giacobbe e Esaù, perché questa è la tradizione posteriore, non c'è nella Bibbia, ma poiché il primo credeva nella ricompensa ultraterrena, credeva nella resurrezione, Esaù no. Ci sono molte di queste dispute. E quindi cosa fa San Paolo per salvarsi dalla condanna quando si trova nel processo terribile, molto pericoloso del Sinedrio, in Atti 23? Leggiamo Atti 23:6. Paolo sapeva che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e un'altra di farisei, e gridò nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena dette queste parole scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti dicono che non c'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. E quindi Paolo riesce a scappare dal giudizio perché si mettono, come dice il Vangelo di Luca, a battagliare tra di loro. Bene, quindi abbiamo avuto così un po' un panorama generale sui sadducei. Andiamo ora ad approfondire alla luce di questo il Vangelo. Si presentano i sadducei nel Tempio, abbiamo detto che erano persone di primo piano legate al Tempio, legate al sommo sacerdozio e quindi ai sacerdoti, è l'élite. L'élite si confronta con Gesù Cristo, con questo maestro che ovviamente ha avuto un grande successo, ma che era della Galilea, non aveva studiato nelle scuole rabbiniche di Gerusalemme, come invece poi farà Paolo, e pensano, con un caso che gli pongono, di coglierlo in fallo, cioè di portarlo alla logica conclusione che non esiste resurrezione dei morti. Come fanno? Lo fanno attraverso un caso che riguarda la legge del Levirato, si dice, cioè questo ovviamente la Torah, cioè il Pentateuco, stabilisce che se una ha un marito, diciamo, se una moglie, se uno muore senza figli, si dice appunto questo chiaramente nel, per esempio nel libro del Deuteronomio 25:5-6, se uno muore senza figli, il fratello ne deve sposare la moglie e dare quindi una discendenza al proprio fratello. Cioè la donna che rimane vedova e non ha discendenza deve essere sposata dal parente più prossimo. E questo, diciamo, nella scrittura è un modo appunto per dare una discendenza al fratello che è morto. E questa certo è una legge importantissima di misericordia nei confronti del fratello e certamente anche nei confronti della moglie. Lo sappiamo per esempio dal libro di Ruth, che proprio è basato su questo. Boaz prende Ruth appunto proprio a partire da questa legge del Levirato, perché era il parente più prossimo che aveva quindi un diritto. Il parente più prossimo ha il diritto e anche il dovere di prendere la donna del parente morto ormai, la vedova quindi. E incominciano con una casistica, cioè appunto questi sette fratelli che muoiono uno dopo l'altro e, non avendo discendenza, lasciano la moglie al fratello minore, e finché tutti muoiono. E quindi il problema è, e quindi se tutti l'hanno avuto in moglie alla resurrezione, cioè tutti l'hanno avuto in sposa alla resurrezione, di quale di questi sette mariti la donna sarà moglie? Ovviamente è una casistica che mette in ridicolo la risurrezione, è una cosa assurda. Vedete, a questa casistica Gesù risponde in modo molto forte, è una parola importantissima per i sadducei e per noi, perché un po' tutti possiamo avere questa tentazione, questa mentalità sadducea. Risponde Gesù Cristo: voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. È bellissimo questo termine in greco, dynamis, la dynamis di Dio. È un Dio dinamico, non è un Dio statico. I sadducei hanno un pensiero umano, un pensiero troppo statico, calcolatore, casuistico, tipico tra l'altro di coloro che vogliono mantenere il potere e sono abili, lo diceva anche Giuseppe Flavio, nel parlare, nel discutere delle questioni. Letteralmente Gesù dice: voi vi ingannate, letteralmente in greco significa il verbo voi andate errando, cioè siete persi, andate errando, perché non conoscete né le scritture né la dynamis di Dio. È bellissimo questo, perché ecco, Gesù dice che i sadducei non conoscono le scritture, ed è molto interessante. Abbiamo sentito da, diciamo, dalle fonti che ho citato, che praticamente i sadducei accettavano solo il Pentateuco e non gli altri scritti, o se li accettavano, comunque il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, avevano un'importanza fondamentale. E infatti Gesù Cristo cita il Pentateuco, cita il libro dell'Esodo, avrebbe potuto citare altri libri della scrittura, altre affermazioni sulla resurrezione, non lo fa. Cioè entra nel campo dei sadducei, dimostra la resurrezione dalle scritture, dimostra la resurrezione, la potenza di Dio a partire dal Pentateuco, dal libro dell'Esodo. Di per sé nel libro dell'Esodo, cioè nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, quindi anche nel libro dell'Esodo, non c'è una fede nella resurrezione. Non si dice chiaramente che i morti risorgono e che ci sarà una ricompensa ultraterrena. Per questo i sadducei, che credevano solo nel Pentateuco o quasi solo nella Torah scritta nel Pentateuco, non potevano accettare la risurrezione. Eppure Gesù Cristo, il vero maestro, il vero rabbi, ricava la resurrezione proprio da un versetto del libro dell'Esodo, che dovremo approfondire dopo la pausa, e dirà appunto a partire dal libro dell'Esodo che Dio è un Dio vivo, è un Dio dei vivi, attenzione, dei viventi, non è un Dio statico, è dynamis assoluta, è dinamismo assoluto Dio, non è un Dio statico, non è un Dio, se mi permettete, massone, che ha dato solo inizio al mondo e adesso vedetevela voi nella vostra libertà e responsabilità, costruite voi il mondo come pensavano i sadducei. Non è un mondo che Dio ha lasciato solo alla libertà degli uomini, alla loro responsabilità, come pensavano i sadducei. È un Dio dinamico, c'è una creazione continua di Dio. C'è una creazione, una nuova creazione, una creazione costante che fa Dio con noi nella nostra vita. Una creazione, una ricreazione. Dio ricrea, non è venuto solo a mettere delle toppe agli errori umani nella loro responsabilità o libertà. Allora, cari amici, stiamo cercando di entrare nel sottofondo di questa disputa di Gesù Cristo con i sadducei nel Tempio, quindi nel loro regno, perché per così dire i sadducei erano potenti specialmente a Gerusalemme e legati al Tempio, quindi anche è una disputa certamente a cui molti hanno assistito, perché i sadducei erano persone tra le più importanti dell'elite appunto di Gerusalemme, le persone più importanti, ma Gesù Cristo non entra nei meccanismi della loro casistica calcolatrice, che ridicolizza la resurrezione, con questo caso di questi sette fratelli che muoiono l'uno dopo l'altro, per cui è ridicolo pensare che ci sia una resurrezione, perché si litigherebbero questa donna in eterno tutti l'hanno avuta in moglie. Gesù risponde loro: voi siete erranti, voi andate errando, vagate, vi ingannate, perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, letteralmente nella risurrezione né sposano né sono sposati, ma sono come angeli nel cielo, un termine meraviglioso, userà anche Luca, i sangheloi sono come gli angeli nel cielo. Ecco, interessante questo caso della donna, dei mariti a cui muoiono 7 mogli, perché al contrario c'è una donna nella scrittura a cui muoiono 7 mariti e non può avere figli, è una donna come morta, è Sara, quella che sarà poi la moglie di Tobia, Sara, la figlia di Raguele, a cui, sappiamo tutta la storia, morirono 7 mariti, e voleva suicidarsi, ma non lo fa. Prega, fa una preghiera meravigliosa, e Dio fa l'impossibile. Dio fa l'impossibile, trae da questa storia di morte, di aridità, di sterilità, come fa nella nostra vita, veramente qualcosa di prodigioso. Grazie all'angelo del Signore che accompagna Tobia, e ecco, viene vinto il demonio che, e questo è anche molto significativo, sempre il demonio entra nelle cose più belle della vita, nel matrimonio, nell'unione tra l'uomo e la donna, per dividerli, per distruggerli, per far morire questa speranza di una vita nuova, della cosa, di una delle cose più belle che c'è al mondo, che è la comunione tra l'uomo e la donna, la loro unione feconda. Sempre il demonio tenta di minare la comunione tra uomo e donna e la fecondità e la vita. Ecco, ma Dio fa l'impossibile, trae da questa storia di morte la vita, è una resurrezione, tutta la storia di Tobia è meraviglioso. Ma ovviamente i sadducei non credevano probabilmente che il libro di Tobia fosse parola di Dio. E allora Gesù Cristo, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, si rifà a uno dei libri che i sadducei credevano essere parola di Dio, cioè al libro dell'Esodo, che secondo loro non parlavano della resurrezione dei morti. Eppure Gesù Cristo, veramente da grande rabbino, da grande maestro, e più ovviamente di un maestro, ecco, risponde con questo argomento definitivo a cui non possono rispondere i sadducei. Li fa tacere, li azzittisce, tanto che la folla, tutta la folla ascoltando ciò, era stupita del suo insegnamento. Si riprende una frase che talvolta si dice riguardo a Gesù Cristo: sono meravigliati. Cosa dice Gesù Cristo? Quale passo scritturistico prende? Innanzitutto abbiamo detto che nella sua risposta Gesù dice ai sadducei che si ingannano perché non conoscono le scritture nella potenza di Dio, e praticamente Gesù dice ai sadducei che hanno un concetto molto materiale, troppo umano della resurrezione. Alla resurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. I sadducei non credevano nell'esistenza degli angeli. È meravigliosa questa frase, come angeli nel cielo. Ovviamente questo non vuol dire che nel paradiso, nella vita eterna, in cielo, nell'altra vita, non rincontreremo le persone care o, diciamo, quelli a cui eravamo legati, assolutamente. Quella comunione, quell'affetto, quell'amore che abbiamo sperimentato nella terra continuerà, e moltiplicato, purificato, trasfigurato nel cielo. Ma vuole dire Gesù Cristo non ci saranno relazioni esclusive, per così dire carnali. Noi risurgeremo con la nostra carne, cioè nella nostra individualità, non saremo semplicemente delle gocce nell'oceano, nello spirito assoluto di Dio, in modo che ci perderemo. No, saremo noi, ecco l'importanza della resurrezione del corpo, carne intesa come corpo, è la nostra individualità che è indivisibile dall'anima, ma non saremo degli spiriti, delle anime perse o dissolte come gocce nell'oceano di Dio. Certo, Dio è un oceano, ma noi saremo nella nostra individualità. Questo è meraviglioso, perché Dio che rispetta la nostra libertà e la nostra unicità, la nostra irripetibilità, ogni esistenza, ogni uomo, donna che esistono sulla terra sono irripetibili, unici, questo lo sappiamo, basta che le nostre impronte digitali, non c'è un'impronta digitale uguale all'altra, tutti siamo unici, irripetibili, originali. Questo è meraviglioso se ci pensate. L'uomo non è ripetibile, non c'è staticità, non c'è calcolo. L'uomo può in fondo sempre, soprattutto quando pecca, ripetere, è una routine continua. Dio non è mai rutinario, è sempre creativo, fantasioso, è l'artista per eccellenza, è la bellezza in persona. E quindi vedete, risorgeremo con la nostra individualità nel nostro corpo, ma saremo come angeli nel cielo. Ecco, ci sarà una relazione di amore che non sarà mai esclusiva, che non sarà quindi carnale intesa nel senso carnale inteso nel senso terreno, ma sarà veramente una vita celeste, meravigliosa, indescrivibile. E poi Gesù Cristo come argomento prende Esodo 3, una parola accettata, come abbiamo detto, come parola di Dio dai Sadducei. Quanto poi alla resurrezione dei morti, dice Gesù, non avete letto quel che vi è stato detto da Dio? Parla, è abbastanza, Gesù Cristo parla in seconda persona plurale, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio, non avete letto quello che Dio vi ha detto? Cosa? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Ecco, questo è un nome magnifico di Dio. È uno dei nomi con cui Dio si rivela in Esodo 3, prima di rivelare il suo nome ineffabile. Io sono colui che sono. È proprio questo nome, Adonai Elohe Avotechem, il Signore Dio dei vostri padri. Io sono Ani Adonai Anochi Adonai Elohe Avotechem Elohe Avraham Elohe Yitzchak Elohe Yaakov. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ecco, Dio non è Dio dei morti, quindi. Che significa? Significa che Dio non ha chiamato Abramo, Isacco e Giacobbe per la morte, li ha chiamati dalla morte, dalla loro sterilità. Ecco, molto interessante che le quattro madri di Israele, vale a dire Sara, moglie di Abramo, Rebecca, moglie di Isacco, Rachele e Lia, mogli di Giacobbe, erano tutte e quattro sterili. Dio ha tratto dalla morte del loro grembo un popolo immenso, un popolo di vivi, perché Dio è il Dio dei vivi. E ha fatto una storia meravigliosa, chiamando Abramo nella sua vecchiaia, nella sua sterilità, portandolo fuori dalla sua terra, verso l'ignoto, verso un viaggio, potremmo dire, interstellare, che è il viaggio della fede. È molto bello, c'è un filosofo, Emanuele Vinas, che dice: qual è la differenza tra il viaggio di Ulisse, anche bellissimo, descritto nell'Odissea, e quello di Abramo? E lui in questo vede la differenza tra il pensiero filosofico greco, anche molto bello, no? Però pagano, invece la rivelazione, il pensiero ebraico, che Ulisse intraprende un lunghissimo viaggio, un viaggio impressionante, in cui Ulisse mostra una forza, una decisione di continuare e di andare dove? Qual è la meta del viaggio di Ulisse? È la casa. Un luogo che lui conosce, tornare, è un viaggio di ritorno a casa, anche una parabola molto bella e bellissima, l'Odissea, eh? Anche la possiamo interpretare alcune cose anche in senso cristiano, no? Ma Abramo, c'è una grande differenza con l'uscita di Abramo, il viaggio di Abramo. Abramo va senza sapere dove va, va verso l'ignoto, va verso Dio, va verso quel cammino che Dio gli apre all'infinito, cammino pieno di vita, di resurrezione. e possiamo dire lo stesso di Isacco, di Giacobbe. Per questo i padri sono vivi, non possono essere morti, perché Dio non è un Dio di morte, non ci ha chiamati per poi andare a finire in una tomba perché tutto finisca e si corrompa. Non è Dio dei morti, ma dei vivi, dice Gesù Cristo, «Uk estin o theos nekron», alla zonton, non è il Dio dei morti, ma dei viventi, dice letteralmente il greco. Ecco, il nostro Dio è un Dio vivente, bellissimo il Salmo 42 che dice, ecco, «L'anima mia ha sete di Dio, zamanafshi l'Elohim, l'El-Chai, l'anima mia ha sete, assetata di Dio, del Dio vivente». Ecco, perché Gesù Cristo fa riferimento al libro dell'Esodo, al capitolo 3? È interessante che i Vangeli di Marco e di Luca sottolineano che disse Mosè a proposito del roveto, dice, perché richiama, ovviamente nell'antichità non c'erano capitoli e versetti della Bibbia, ma si richiamava con una frase tutto il passo biblico. Gesù fa riferimento a tutto il passo biblico che gli ebrei, compresi i sadducei, conoscevano molto bene, il passo del roveto ardente, cioè da dove viene questo nome, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Da dentro un roveto che arde e non si consuma, un roveto di spine. Attenzione che poi i rabbini commenteranno, e certamente non sarà sfuggito agli ebrei del tempo di Gesù, che il Dio vivente si rivela nelle spine, perché il popolo sta soffrendo, è un popolo che non è un popolo, un popolo schiavo, sta sperimentando la morte, l'angoscia dell'Egitto, per questo appare nelle spine, quindi nella sofferenza, già qui è prefigurata la croce di Cristo, non a caso Cristo sulla croce è il vero roveto ardente che arde di amore ma non si consuma, che ecco, viene diciamo battezzato nel fuoco della tribolazione, ma questo fuoco non lo consuma. E poi ecco, è coronato di spine. Ecco, e vedete, e così accade che Dio, il Dio vivente, si rivela nel roveto che non si consuma, che non si corrompe. Interessante, perché in ebraico si dice letteralmente in questo passo che questo roveto non veniva mangiato, non veniva mangiato dal fuoco, cioè non si corrompe, proprio come i padri Abramo, Isacco, Giacobbe, che sono vivi. Questa è una parola importantissima, eh? Gesù Cristo ci dice che i santi sono viventi, le anime dei santi vivono, e poi ovviamente nella resurrezione della carne. Quindi questa parola di Gesù Cristo, questo fatto che si riferisce al roveto ardente, è un modo di riprendere tutto il passo di Esodo 3, di quel Dio che si rivela nel deserto, nelle spine, come un fuoco in un roveto, infuocato, ma che non è consumato, non è mangiato dal fuoco, quindi non si corrompe, è sempre vivo. E proprio da questo roveto ci sono delle frasi meravigliose che dice Dio, oltre a questo nome, come abbiamo detto, Anochi Elohe Avicha, Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, rivela anche il suo nome ineffabile, che è Eye Asher Eye, io sono colui che sono. In ebraico è un nome impressionante, misterioso, si può tradurre anche io sarò colui che sarò, o io sono colui che sarò, colui che vedrai agire nella storia. Ecco, Dio è l'io sono per eccellenza, nel non essere dell'uomo, nel suo sperimentare la morte, ma dal roveto Dio dice ancora di più a Mosè. Dice io, non solo io sono, ma io sono con te. Si può tradurre io sarò colui che sarò, e si può tradurre io sono con te o io sarò con te. Ecco, quel Dio che è l'io sono non rimane nella staticità del suo essere, ma la sua apertura, il suo dinamismo è così grande che si apre all'uomo. Sarò con te, cioè è un Dio con noi, è un Dio vivo che non può non rendere vivo l'uomo per sempre, lui che lo ha creato. Non abbandona, non può abbandonare la sua creatura, non ha abbandonato il popolo quando era schiavo, quando era morto, ormai senza alcuna speranza, non ci abbandona. Ecco perché dice Dio a Mosè: togliti i sandali, togliti i sandali. Attenzione che in questa legge del Levirato, se voi leggete l'Antico Testamento, era importante il sandalo. Questo rito per cui si prendeva la moglie del fratello attraverso la consegna del sandalo. Il sandalo significa il possesso, il diritto che si ha. Ecco, ora Mosè deve togliersi il sandalo davanti a Dio, i sandali, glielo dice Dio a Dio dal roveto: togliti i sandali ai piedi, perché la terra dove tu stai è una terra santa, si dice in ebraico Admat Kodesh, la vera terra santa, senza disprezzare certo la terra santa, la terra promessa per gli ebrei, che non può essere sostituita o distrutta, no? Ma la vera terra santa è l'unione profonda con Dio, e infatti la terra santa è Dio stesso, lo dice già Dio, pensate, dal roveto nel Sinai, che il Sinai per gli ebrei di per sé non fa parte della terra promessa, eppure là dove Dio si rivela, quella è terra santa, e dobbiamo toglierci i sandali ai piedi, non abbiamo nessun diritto, nessuna pretesa di dominio davanti al Dio della vita. Ecco perché Mosè si deve togliere i sandali, ed è meravigliosa questa parola che oggi il Signore ci concede, ecco, di approfondire, perché Dio è l'io sono, io sono colui che sono, ma a questo nome corrisponde: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Come se questo essere così dinamico di Dio, questa pienezza di vita, questa pienezza di essere, un essere talmente pieno che è oltre l'essere, ovviamente, no? Che io sono colui che sono, in fondo indica che Dio è oltre l'essere, io sono colui che sono, si manifesta nella storia, ma ha una pienezza di vita trasbordante che ovviamente va oltre il nostro mondo. Ecco, tutta questa pienezza si manifesta nei patriarchi innanzitutto, nei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, che hanno fatto esperienza viva di un Dio vivo, non è un Dio dei morti. Ecco, allora, per concludere questi ultimi minuti, voglio dire che non possiamo, diciamo, rinchiuderci in una mentalità sadducea, in una mentalità che vive come se vivessimo solo per questo mondo. Molte volte sembra che tutto si risolva nella casistica, nei calcoli umani, nelle strategie umane. Questa è una tentazione che può entrare anche nella Chiesa. Ecco, pensando che siamo chiamati solo a fare delle strategie, in realtà, ecco, noi siamo chiamati a aderire nella fede al Dio della vita, che ha una potenza impressionante, che ha questo potere, questa dinamis di fare veramente miracoli prodigiosi, di trarre dalla morte la vita. Ecco perché non possiamo rimanere smorti, non possiamo credere in un Dio dei morti, non possiamo essere morti, non possiamo pensare, come dice San Paolo, che viviamo solo per questa vita, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Ecco, ma noi sappiamo che il Signore ci ama, è un Dio dei vivi che vuole veramente risorgerci dalla morte, che ha questo potere, come ha fatto con Abramo, un uomo fallito, un uomo che non aveva una speranza, un'aspettativa, aprendogli degli orizzonti immensi di vita, così fa con noi. Per questo non è un Dio dei morti, ma Dio dei viventi. E questo, diciamo, per noi è di enorme consolazione, no? E vedete, i sadducei in fondo che non ammettevano la resurrezione, né ammettevano intermediari tra Dio e l'uomo, e ovviamente sono entrati nell'inganno di vivere solo per questa vita, entrare in fondo nella politica, perché non che la politica sia di per sé, diciamo, negativa, certamente no, no, si può fare anche molto del bene, ma sono entrati solo in meccaniche politiche, solo pensando di portare il regno di Dio alla fine sulla terra. Questa è la grande tentazione del mondo, certo, dell'uomo, e anche che abbiamo oggi nel mondo di oggi, e alcune volte anche nella Chiesa possiamo avere questa tentazione. È chiaro che il regno di Dio, la parola di Dio, i doni immensi che Dio ci ha dato hanno una risonanza sociale e anche politica, ma senza dubbio, ma noi non siamo chiamati a instaurare il regno di Dio sulla terra. Noi non viviamo solo per questa vita. Certo, il paradiso, la vita eterna, è una realtà che non è solo dell'altra vita, ma è anticipata in questa vita. Questo è molto importante. Per questo noi non siamo degli alienati, come alcune volte ci accusano, per cui pensiamo solo all'altra vita per non impegnarci in questa, ma non è vero per niente, ma neanche per idea. Ma noi, il cristianesimo dice tutta un'altra cosa. Il cristianesimo dice che già si può sperimentare il paradiso sulla terra, ma non nel senso che il regno di Dio è questo mondo. Attenzione, la differenza è sottile. Dice Cristo: il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. È la vita divina, è il regno dei cieli che si rende presente in Cristo e che può abitare in noi, perché chi ha Cristo in sé ha il paradiso già in questa terra, ma non si ferma in questa terra. Il vero regno di Dio, la pienezza del regno di Dio sarà nell'altra vita. Ecco perché siamo chiamati veramente a non entrare in delle meccaniche morte, a una routine, a pensare che la nostra vita è un ciclo continuo, che non si può spezzare questa casistica, questa idea di un Dio calcolatore, statico. No. È un Dio creativo che fa nuove tutte le cose. Ecco, allora è anche stupenda questa frase. Saranno come angeli nel cielo. Questa vita piena come angeli nel cielo, che potremmo vivere solamente nella vita eterna, però può essere anticipata qua, perché possiamo avere questa natura divina. Vivere una vita, lo dicevano alcuni padri santi, padri del deserto, per esempio, padri della Chiesa, che possiamo in qualche modo anticipare qui una vita angelica quando viviamo in comunione, quando abbiamo il regno di Dio, Cristo, il paradiso dentro di noi. Già siamo in qualche modo come angeli, non nel cielo perché siamo nella terra, però abbiamo tutto. Ecco, abbiamo un tesoro immenso, lo dice San Paolo, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Ecco, allora, cari amici, con questa speranza, perché alla fine ciò che è ultimo è più importante. La nostra vita è un mistero grandissimo, è un viaggio interstellare verso l'infinito, verso Dio stesso. Non possiamo solamente fermarci alle piccole cose della nostra vita, alla casistica, come fanno i sadducei. Rigettiamo questa mentalità sadducea, che poi appunto i sadducei, le conseguenze sono queste: quando non pensiamo a ciò che è ultimo, cioè all'escatologia, alla vita eterna che ci aspetta, cosa ci rimane? Godiamoci la vita, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, approfittiamo di questa vita perché dopo non sappiamo cosa sarà. No, la nostra vita è una dimensione enorme, è aperta a orizzonti infiniti, a Dio stesso, alla pienezza di vita in Dio. Per perché Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, ed è Dio dei risorti, dei morti che possono rivivere, e oggi questo si può compiere in noi. Anche noi che siamo a volte morti per i nostri problemi, per i nostri peccati, ma non c'è nessuno che non possa risorgere. Anche le ossa aride possono riprendere vita se soffia lo Spirito di Dio che rivivifica tutto ciò che nella nostra vita è morto o sta per morire. Grazie e vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, e vi chiedo preghiere per la pace di Gerusalemme, per la pace di Terra Santa. Alla prossima, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.